lungo la via Francigena, luoghi, persone e storie sul cammino. Arrivando a Lucca, il parco fluviale, le mura e l'ingresso in città.
Il tragitto originario della via Francigena, basato sull'itinerario di Sigerico, misurava circa 1600 chilometri. Era un viaggio che si presentava carico di difficoltà e imprevisti, che consegnava il pellegrino nelle mani di Dio e lo esponeva ad ogni sorta di pericolo. Oggi questi pericoli non si corrono più e le motivazioni per intraprendere questo cammino possono essere molto diverse da quelle di un tempo. Tuttavia, questa esperienza racchiude in sé, proprio per la sua natura, una dimensione interiore. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca.
C'è una fonte di conoscenza di queste motivazioni che sono gli scritti dei pellegrini di oggi, che su internet oppure anche pubblicando il proprio diario raccontano il loro viaggio. Questo racconto è sempre un racconto di un viaggio interiore. Mentre i diari antichi raccontano le cose che si vedono, i diari moderni raccontano le cose che accadono dentro. E quindi questo ci dice che c'è una motivazione interiore che continua ad essere importante, di segno diverso ovviamente di quelle devozionali, penitenziali del passato, ma che interessa la spiritualità delle persone. E molto spesso questa motivazione è collegata a un desiderio di cambiamento. Ci si aspetta di tornare diversi da questo tipo di viaggio. E questa aspettativa lo distingue da ogni altro viaggio. Nessuno si aspetta di tornare diversi da una vacanza in Grecia o da un giro a Parigi. Molti, anzi quasi tutti, si aspettano di tornare diversi dal Cammino di Santiago, dalla Francigena o da un itinerario di pellegrinaggio. Diciamo che si è un po' attenuato il legame con la religione ufficiale, dei santuari, delle memorie, delle liturgie, delle penitenze, delle confessioni, potremmo dire, ma si è invece rafforzato il legame con la dimensione religiosa che appartiene all'uomo e quindi che alle volte trova percorsi diversi da quelli istituzionali, ma che non è meno viva e non è meno avvertita. Anzi, alle volte il pellegrinaggio è l'occasione per riscoprirla, per riscoprire che alcune inquietudini, alcuni desideri, alcune aspettative hanno a che fare con il rapporto, con la trascendenza, con il mistero.
Tra le zone attraversate dalla via Francigena, camminando verso Lucca, arriviamo al Parco Fluviale, un luogo estremamente caratteristico ed esclusivo per il suo ecosistema, a due passi dal centro della città. Arianna Kines, biologa ambientale.
La città è a due passi dal parco fluviale, appunto percorrendo le sponde si vedono le torri della città, però rispetto ad altri fiumi che attraversano la città e quindi sono proprio parte integrante della città, la lambisce a nord. Questo anche perché nel tempo il corso del fiume è stato modificato, ecco, non è un corso naturale, quindi diciamo il cerchio nella parte lucchese è arginato e gli ultimi argini, quelli che sono presenti ora, sono argini dell'Ottocento, li ha fatti il Nottolini, però sono degli argini che distano tanto fra di loro, a volte 80-100 metri, e per fortuna il fiume quindi all'interno di questi argini ha ricreato tutta una sua naturalità. Se noi ci affacciamo da un ponte sul fiume, allora guardiamo la parte dell'alveo, che è quella dove proprio scorre l'acqua, che è piena di barre, di ciottoli, isolette, per cui il fiume, anche se nella parte più bassa, quindi del basso corso, ancora un carattere diciamo più torrentizio, con un fondo a ciottoli. Questo rende intanto un'acqua limpidissima. Noi addirittura abbiamo invitato degli ospiti del parco fluviale del Gesso dello Stura, quindi da sotto le Alpi diciamo, e si sono meravigliati che la nostra acqua era più limpida della loro, no? Quindi erano veramente rimasti sbalorditi dalla bellezza del fiume, dell'acqua e di questi habitat. Quindi in tutte queste isolette si creano habitat ad esempio per i pesci. Noi pensate che a Lucca abbiamo dei pesci che sono tantissimi, tante specie diverse, e incredibile rispetto a tantissimi fiumi toscani per esempio, più della metà quindi di specie autoctone nostre, originali. Quindi è una cosa rara, perché ormai nei fiumi si trova magari il siluro, il pesce gatto punteggiato, che vengono da altri paesi non nostri, sono specie esotiche quindi anche molto problematiche, mentre noi abbiamo ancora il cavedano, il barbo, la rovella, l'anguilla, quindi specie veramente importanti da un punto di vista conservazionistico che meriterebbero una tutela proprio a livello europeo. Pensiamo poi ad esempio che fra gli anfratti dei ciottoli sotto le radici della vegetazione eccetera invece si creano delle pozze di acqua più calma, stagnante, e quelli sono i luoghi ideali per esempio per gli anfibi, per la deposizione delle rane, dei rospi, rospo smeraldino. Sono state trovate diverse specie interessanti e grazie anche a una gestione della vegetazione e dell'habitat fluviale che negli ultimi anni è migliorata moltissimo. Ad esempio, fino a una decina d'anni fa, il fiume veniva o abbandonato completamente o gestito da un punto di vista della vegetazione con tagli a raso totali, no? Quindi arrivava, all'epoca era il Genio Civile, che decideva di tagliare, entrava con le ruspe, tagliava tutto, diventava un deserto con danni ambientali incredibili. Ora, recentemente, grazie a tutta una serie di normative, finalmente si può gestire il fiume in maniera sicura, senza però ridurre l'ecologia, senza andare a intervenire sugli aspetti ecosistemici. La vegetazione, per esempio, intorno ai fiumi rallenta la velocità dell'acqua, trattiene il sedimento che finisce dentro e quindi, se gestita in modo corretto, arricchisce ancora di più non solo l'ecologia ma anche la sicurezza. E un aspetto interessante è quello degli uccelli, una fauna ornitica ricchissima, intanto perché il fiume è un vero e proprio corridoio ecologico dalle montagne al mare, dove gli uccelli sia in migrazione che in condizioni normali si spostano, ma dove appunto trovano diversi habitat dove vivere. Quindi noi abbiamo veramente delle centinaia di specie, tra cui anche molto rare. Proseguendo appunto dal fiume, poi, se si vuole seguire un po' questo discorso del corridoio ecologico, si può anche arrivare alla città di Lucca e percorrere ad esempio gli spalti delle mura, questi spazi verdi che ci sono all'esterno delle mura, dove anche lì ci sono dei corsi d'acqua, dei fossati che attraversano appunto lo spalto e che sono anche questi ricchissimi di biodiversità e che grazie ad un progetto che appunto è nato nel 2020 è iniziata una gestione, una manutenzione gentile, si dice, della vegetazione di questi fossati. Quindi si taglia solo in periodo, diciamo, tardo autunnale per tutto poi l'inverno, mentre in primavera ed estate si lascia crescere la vegetazione intorno ai fossi, e questo aspetto è importantissimo. Qualcuno può sembrare un po' disordinato, incolto, e invece ha permesso una serie di cose interessantissime. Ad esempio sono tornati insetti impollinatori, dalle farfalle alle api, sono tornate le libellule in grandissima quantità e sono sparite le zanzare. Le persone mi dicono: non ci sono più le zanzare, ma perché? Perché un tempo si tagliava tutto, rimanevano solo delle pozze d'acqua in mezzo a questi fossati che in estate chiaramente si asciugavano quasi completamente, e le pozze senza la vegetazione sono habitat per pochissimi animali. Per chi? Per zanzare, per fani. Ora con questo sistema abbiamo tutti i predatori all'interno, che sono le libellule, che sono alcuni coleotteri, che sono le rane. Altra cosa fondamentale, che è un importante indicatore biologico, sono tornate le lucciole, perché le lucciole si sviluppano nel loro ciclo biologico dove c'è della vegetazione intorno all'acqua, se no non si possono sviluppare. Tra l'altro le lucciole, oltre ad essere belle, affascinanti eccetera, sono importantissime nella lotta biologica, ad esempio all'agricoltura, sono delle divoratrici, le larve divorano le chiocciole, le lumache, che sappiamo sono dei problemi enormi per l'agricoltura. Quindi grazie a questo progetto sono tornate le lucciole in città, e le persone anziane quando ci vedono ci ringraziano perché dicono: ma sento di nuovo le rane dopo 30 anni, rivedo le lucciole, diciamo, è una favola quello che è successo. Gli spalti delle mura nel tempo hanno avuto diversi ruoli, no? Da difesa del monumento delle mura, l'ulteriore difesa, si allagavano proprio per impedire l'accesso alle mura, poi col tempo sono stati riempiti, no? di sedimento, perché insomma l'ambiente era malsano eccetera, sono stati trasformati in particolare da Maria Luisa di Borbone in giardini, così come le mura, e addirittura sono stati quindi nei primi del Novecento, ma anche prima della guerra, utilizzati come campi dove si coltivava, orti dove si tenevano gli animali. C'è chi si ricorda addirittura delle pecore, delle galline, e ora è il momento di tutelare la biodiversità.
Siamo arrivati sotto la cinta muraria, polmone verde che racchiude il centro storico della città di Lucca. A ricostruirne la storia è l'archeologo Francesco Niccoli.
La prima cosa che il pellegrino vedeva dal 600 in poi e che vede ancora oggi arrivando in città sono sicuramente le mura, un po' il simbolo della nostra città in tutto il mondo. Queste mura sono ora una bellissima passeggiata, ma sono nate a scopo difensivo. È un'opera di ingegneria meravigliosa che ha coinvolto più di 100 anni di costruzione, in realtà anche un pochettino di più. Un'opera, si parla di 4 chilometri e più di mura, quindi un'opera dispendiosissima. Se pensate al, diremmo noi, al PIL pro capite della città, ecco, una città molto piccola con questa opera di ingegneria. Evidentemente dovevano servire a qualcosa, erano urgenti e importanti. Bene, nel 500, quando si comincia la costruzione delle mura attuali, il nemico numero uno è Firenze. Firenze nel corso del 500 conquisterà tutta la Toscana fuorché Lucca, che rimane, evidentemente le mura funzionano, almeno come deterrente, indipendente fino all'800. Quindi, ecco, è una repubblica per fare le mura, non lo decide un capo, ma si fa un'istituzione apposta. E il costo maggiore delle mura, non pensiate che sia quello dei mattoni, della terra, è quello di distruggere i borghi, le case, le chiese che sorgevano in quelli che ora sono gli spalti. Quel bellissimo prato verde intorno alle mura è costato l'abbattimento di case e villaggi che dovevano essere rimborsati. Il concetto delle mura è semplicissimo. Se chi ha presente i film di guerra ricorderà i sacchi di sabbia alle finestre. Bene, 12 metri di terra fermano qualsiasi cannonata. Lo scopo di queste mura, più basse di quelle medievali, molto più larghe, è quello di resistere ai cannoni. Erano i cannoni traditori, col tiro sporco, a volte nemmeno caricati a pietra, ma solo a pietrame, a chiodi, a materiale che poteva ferire il nemico. La Repubblica di Lucca, molto intelligentemente, non ha chiesto solo a chi le costruisce le fortezze, ma anche a chi le assalta. Sapendo come si assaltano, si può ovviare e creare delle migliori difese. E scelgono Alessandro Farnese, uno dei più grandi condottieri del tempo, ricordato ancora oggi in un battaglione spagnolo. L'eroe di Lepanto, quello che governava le Fiandre quando era in realtà una zona di guerra tra più religioni. Lui non solo dà queste linee per costruire fortificazioni, ma invia anche uno dei suoi migliori architetti, dal Ducato di Parma. Un possibile assediante avrebbe dovuto prima affrontare il fossato. Veniva chiusa con delle paratie e allagata tutta la zona che vediamo dalle mura fino a dove ora corre la circonvallazione. L'altra difesa, appunto, erano i baluardi. Durante la notte, come in caso d'assedio, erano chiusi. C'era al suo interno una 30 di soldati, un capitano, un vice, dei bombardieri e 2 tamburi. A che servivano? Per dare il tempo per ricaricare il cannone. Sparavano a turno e si ricaricavano col ritmo dei tamburi. Ancora oggi nel corteo storico abbiamo quelli che a Lucca si chiamano i tamburini, ecco, sono eredi di questa tradizione. Le porte erano i punti più vulnerabili della città, ma erano difese intanto con un'antiporta, una struttura esterna alle mura, un rastrello, cioè una sorta di imbuto in cui venivano raccolte le persone, anche la mattina quando si aprivano venivano controllate i carri che accedevano in città, un ponte di legno posto su dei pilastri in pietra che finiva con un ponte levatoio. Tramite una serie di contrappesi, in pochi minuti la città poteva chiudere il ponte levatoio. Le porte visitatele sono spazi grandi, ma conchiuse da più strutture, compreso la saracinesca, con lo straordinario sistema difensivo erede delle fortificazioni medievali che importarono proprio i pellegrini dopo le crociate. Saracinesca perché lo conobbero dai saracini, dall'Oriente. Le mura sono state una fortezza e i cittadini non potevano accederci, anche se ogni tanto qualcuno, qualche orto abusivo, secondo i documenti c'era. Con l'Ottocento, l'avvento di Napoleone e la duchessa, che era principessa di Lucca, ma anche duchessa di Toscana, Firenze non era più un nemico. Si apre Porta Elisa, perché da Firenze in carrozza deve poter arrivare in città e si comincia a fare quella strada che dovevano essere le Champs-Élysées lucchesi. E le mura diventano una passeggiata col giro in carrozza, a metà dell'Ottocento il gelato sulle mura, al Caffè delle Mura, l'antico Caffè delle Mura, e nel corso del Novecento, con l'apertura di altre porte, anche del traffico delle auto. Bene, nel Novecento le auto correvano e correvano forte sulle mura. Anche Tazio Nuvolari corse sulle mura di Lucca. Poi sono state fortunatamente chiuse al traffico e sono diventate quella passeggiata, quel parco giochi, il polmone verde che ancora oggi conosciamo e penso sia il monumento lucchese più vissuto dagli abitanti di Lucca.
Entrando in città alla scoperta dei luoghi dei pellegrini. Il percorso suggerito dalla guida turistica Paola Moschini.
Prima di tutto consiglierei di riuscire magari a entrare dalla porta occidentale delle mura, quella che adesso è chiamata ma che sembra sia sempre stata dedicata al Vescovo San Donato, che appunto fin dal passato era la porta dedicata proprio al passaggio dei pellegrini. Non lontano da qua poi consiglierei anche di andare alla ricerca di una chiesa poco conosciuta. Si trova nei pressi di via Gallitassi, dove appunto c'è anche il Museo Nazionale di Palazzo Manzi, e si chiamava la Chiesa del Pellegrino. Secondo alcuni fonti, il Pellegrino è un santo la cui vita è abbastanza avvolta nel mistero e si dice fosse figlio di Romano, re di Scozia. Dopo la rinuncia al regno aveva visitato la Terra Santa e poi si sarebbe ritirato in penitenza fra la Toscana e l'Emilia. Poi da qui prende anche il nome il paese di San Pellegrino in Alpe. Ci sono poi molti altri santi con questo medesimo nome e riconoscerete subito la chiesa perché in alto lo stemma reca appunto l'immagine del pellegrino con i suoi abiti tradizionali, con la mantellina, la bisaccia e il bordone. Non lontano da lì potreste allungare un po' il passo, girare verso destra e raggiungere invece Piazza della Magione, che purtroppo ora magari è solo un parcheggio, ma il nome già vi farà immaginare che in passato qua esisteva la Magione dei Templari. Qua avevano la loro Manzio Templi e poi dal 1185 avevano anche una chiesa e un ospedale. Anzi, proprio tutta questa parte occidentale della città era ricca di ospedali dove i pellegrini venivano appunto ospitati. Inoltre un vicolo che anche questo è molto caratteristico e suggestivo, che si trova invece nella parte orientale della città, è il vicolo dell'Altopascio. Qui avevano sede i cavalieri di Altopascio, la Magione dei Cavalieri del Tau, che prendono appunto questo nome dal simbolo dell'alfabeto greco che li rappresenta, e riconoscerete questo piccolo palazzo perché appunto si trovano due bassorilievi con il simbolo del Tau. Il Tau è un ordine nato intorno all'XI secolo e avevano questi cavalieri il compito di vigilare sulle strade e sulla manutenzione dei ponti. Infine, l'ultima strada che secondo me può essere legata ai pellegrini in città si trova vicino alla chiesa di San Frediano, è via Fontana, dove è avvenuto un miracolo, il cosiddetto miracolo del pozzo di Santa Zita, dove appunto si recò un pellegrino e bussando alla porta chiese alla serva di casa Fatinelli, Zita, qualcosa da bere. La santa, che allora ovviamente ancora non era santa, disse al pellegrino: ti posso solamente offrire dell'acqua. Quindi dal pozzo prelevò dell'acqua con un secchio e poi porse da bere al pellegrino, ma prima lo benedisse, e il pellegrino rispose: non ho mai bevuto un vino così delizioso, così dolce. E quindi questo è un luogo, riconoscerete bene il pozzo della santa, e c'è anche un bassorilievo appunto che rappresenta questo miracolo.
Lungo la Via Francigena, luoghi, persone e storie sul cammino è un progetto del Comune di Lucca realizzato da Controradio.